Che, ecco. Allora siamo nel nostro secondo incontro, nel primo, per chi non è riuscito a esserci, che è registrato ed è sul sito gesuitibari.it, se andate a vedere lì registrazioni bibliche troverete l'audio della volta scorsa, per cui questo mi fa risparmiare, a mio vantaggio e anche a vantaggio di chi c'era la volta scorsa, e di riprendere tutta quanta. C'è l'audio, sì, noi registriamo e poi c'è un... non hai trovato? Allora devo... No, quello è l'incontro che sto facendo a Grottaglie sulla città nella Bibbia, e il primo incontro non è stato, c'è un problema tecnico, non è stato, invece questo della Genesi. Allora devo sentire questo mio amico. Va bene, sì, tempo fa. Sì, però questo, diciamo, sì, non è solo una ripetizione. Allora mi attrezzerò, cioè chiederò, perché non sono io direttamente, ma un mio amico che naturalmente si presta a mettere in internet, cercherò di vedere un po' la cosa com'è. Bene, allora, semplicemente così due battute, noi leggiamo il libro della Genesi, ricordate non è un libro storico, su questo siamo abbastanza tranquilli, è un libro che viene scritto probabilmente nel periodo o dell'esilio o post-esilio. Quando si parla dell'esilio, si parla dell'esilio di Babilonia, quindi siamo nel VI secolo. E secondo anche la linea biblica che al momento è un po' degli studiosi prevalente, la maggioranza dei testi biblici antico-testamentari si formeranno in questo periodo, nel periodo in cui, avendo perso tutto, avendo perso la terra, il regno, la città, il tempio, allora la riflessione su quello che è accaduto e il recuperare tutte le tradizioni, no, religiose, porteranno a degli scribi, dei sapienti, a raccogliere, a redigere, no, a scrivere, a redigere, e vari libri che compongono l'Antico Testamento. Noi ci stiamo fermando sul libro della Genesi, questo libro, grosso, che ha 52 capitoli, e stiamo cominciando a leggerne la prima parte, i cosiddetti racconti delle origini, che vanno dal capitolo 1 al capitolo 11, e dalla fine del capitolo 11 ci sarà la seconda parte, che poi sarà divisa in tre grandi cicli, dei cosiddetti patriarchi, i racconti dei patriarchi. Abramo, vedremo Isacco, Giacobbe, Giuseppe. Allora, non è un libro storico come lo intendiamo noi, è un libro sapienziale, è un libro che si parla di, quando si dice storico da noi, non storico, uno dice non è vero, no? Perché per noi quasi come se solo quello che cade in una certa ricerca storica con caratteri scientifici, diciamo, ha a che fare con la verità. E qui ha a che fare con la verità nel senso di, appunto, di senso che fa vivere. Cioè dice qualcosa che ha a che fare con la vita del primo uomo fino a noi. Cioè, quindi vedremo, sono racconti delle origini, ma non tanto nel senso di racconti di ciò che è accaduto all'inizio, ma di ciò che è inizio di ogni vita umana, verità di ogni vita umana, in questo senso di originario. Allora, la volta scorsa avevamo letto il primo capitolo, ho cominciato a commentare una parte del primo capitolo, io riparto da questo, no? Cioè non lo rileggo, l'avevamo letto la volta scorsa, vi invito a leggere direttamente la parola, a non fermarvi soltanto ai commenti. Allora, leggevamo questo primo capitolo, dicevamo che sono due capitoli, due racconti della creazione, quando poi, oggi stesso, la prossima volta, leggeremo il secondo, vedremo anche, ridiremo alcune cose su come mai, due racconti, eccetera. Siamo sul primo. E il primo che ha questa struttura di 6 più 1, è strutturato non tanto in 7 giorni, ma 6 più 1. Questo perché il 6 hanno una narrazione che ritorna su questa Dio disse, no, la cosa avvenne e poi Dio vide che era cosa molto buona. Leggendo questi 6 primi giorni hanno una struttura simile, il 7° è diverso. Però intanto anche tenendo di fondo 6 più 1, però pensando al numero 7, perché il numero 7? Perché gli ebrei ancora oggi calcolano il tempo con il calendario lunare. Sapete che anche i musulmani calcolano il tempo col calendario lunare, che è composto appunto il calendario lunare di 4 settimane, no? I 4 cicli della luna. E ora gli ebrei, dato che i 28 giorni perdono rispetto al calendario che noi abbiamo, no? Con giorni di 30 a 31, e che cosa fanno? Ogni numero di, no, adesso non ricordo esattamente, ogni tot numero di anni aggiungono un mese in più, e così recuperano, per cui rispetto al nostro calendario. Invece i musulmani hanno il calendario lunare puro, per cui nella loro datazione, che tra l'altro sapete che per gli ebrei è dalla nascita del mondo, secondo dei calcoli fatti a partire dalla Bibbia, dei rabbini, dell'interpretazione dei rabbini, per i musulmani invece l'inizio della datazione è l'Egira, no? Il famoso viaggio che Mohammed fece appunto da Medina alla Mecca. Scusate questa piccola parentesi, ma tanto per ricordare alcune cose. Allora, stavamo vedendo questo racconto che appunto narra, intanto, come dire, narra il volto di Dio attraverso quello che lui fa. E leggevamo, per esempio, nei primi al versetto 3 del capitolo 1, dove si dice Dio disse sia la luce, e la luce fu, Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre, Dio chiamò la luce giorno, no? Allora in qualche modo i verbi che vengono usati dicono appunto di Dio. Dio parla, è la prima cosa che viene detta. 10 volte in questo testo tornerà Dio disse. E non a caso ricordate che nella tradizione ebraica poi questo 10 ricorda le 10 parole, quelli che noi chiamiamo i 10 comandamenti, no? E dicevamo la volta scorsa, ma non mi fermo, no? Sull'importanza dell'atto del parlare, no? Dell'uscire, del comunicare, che la vita in qualche modo è legata a una parola che raggiunge l'altro e che suscita altra parola, a un dialogo, no? Se volete, questa è anche per noi è così, no? Laddove c'è silenzio di solitudine e di isolamento c'è morte, non c'è vita. E allora questa Dio parla, Dio separa, vedevamo l'altra volta anche il senso, no, di questa quasi azione fisica, sembra quasi di Dio, no? Di un Dio che pone dei confini, li porrà fra le luci e le tenebre, li vorrà nelle acque, le acque di sopra, le acque di sotto. Ricordate che queste acque di sopra, acque di sotto, nella visione antica ebraica, nella cosmologia antica, la terra era piatta, c'erano delle colonne che sostenevano la volta del cielo e intanto il sole compiva di giorno la sua corsa nella volta del cielo. E poi di notte, per dei canali segreti, correva dall'altra parte per poi uscire di nuovo al mattino e compiere la sua corsa, no? Cioè, ora, e poi, fra l'altro, in alto c'erano i serbatoi delle nuvole, le cataratte del cielo, quando si aprivano le cataratte del cielo e nuvole uscivano. Allora noi sorridiamo un po' di una visione antica, come magari fra 2000 anni la gente sorriderà di noi, di alcune nostre visioni. E allora ecco, però quello che è importante è questo atto di dare vita ponendo ordine, separando, ponendo dei confini, i confini che dicono alterità e che dicono anche possibilità. Il confine può essere anche una chiusura, il confine, come sappiamo, alcune volte nelle storie degli uomini è stato luogo poi di guerre, ma i confini possono essere anche, quando c'è pace, luoghi di alterità con dei passaggi che permettono degli scambi e degli incontri, rimanendo diversi. E con diversi di voi, questo l'avevo già detto, ma mi fa piacere ricordarlo, che questa alterità, questa distanza nella relazione è castità. Castità. Castità non significa non avere rapporti sessuali, perché quello si dice continenza. Castità è una dimensione del cuore, che, nella quale ci giochiamo a prescindere se esercitiamo la nostra sessualità con un'altra persona o no, e delle nostre scelte. Castità significa in qualche modo il riconoscimento che l'altro è altro da te e che noi non viviamo attraverso l'altro, no? In un rapporto, come dire, fusionale, che uccide la vita. E sappiamo come tante dimensioni psicologiche interiori, no? Anche nelle relazioni familiari e non solo, si giocano in questa dimensione del riconoscimento e rispetto di un'alterità e di un limite, di un limite. E allora, e poi dicevamo ancora il verbo chiamare, Dio che chiama, la creazione è come un atto di chiamata, no? Di qualcuno che chiama alla vita, qualcuno che vuole, che ci vuole e ci chiama alla vita. E qui sto andando velocemente, fu sera e fu mattina, e poi più avanti ancora, dove si dice che la terra produca germogli, erbe che producono seme, alberi da frutto, e così avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, alberi che fanno ciascuno frutto con il seme secondo la propria specie. Vedete, Dio creando comunica alla creatura qualcosa di sé, cioè la capacità di generare vita. E qui stiamo vedendo alla terra, poi vedremo anche all'uomo e alla donna, no? Crescete e moltiplicatevi, cioè non è un Dio che tiene per sé. L'altro giorno nella prima lettura della messa c'era la lettera ai Filippesi, dove si diceva l'inno cristologico, no? Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò una preda, no? L'essere uguale a Dio. Cioè laddove, no, tante volte l'istinto, la tentazione è quello di trattenere per noi quelle cose più preziose, qualcosa più belle, qualcosa che... No, allora, no, qui è un Signore che comunica a se stesso, nella capacità di generare vita. E poi torna questo, dicevo la volta scorsa, Dio vide che era cosa buona, no? Dicevo che in ebraico è una frase molto più corta, sono due paroline, kitov, che significa che bello, che bello. Non tanto buono, anche buono, ma c'è proprio il senso proprio di qualcosa che fa vivere, che è utile alla vita, che è qualcosa che ha a che fare con la bellezza, no? Con un Dio che è quasi un artista che gioisce, no, della sua creazione. Ora, una considerazione più generale e notare che normalmente questi sei giorni più uno, vedendo questa progressione nella creazione fino ad arrivare al sesto, dove nel sesto vengono creati appunto gli animali e l'uomo e la donna, e attenzione anche a questo, no? Gli animali e l'uomo e la donna vengono creati insieme. Ma questi sei giorni più uno normalmente noi li leggiamo come una progressione, dicevo appunto, dove l'uomo è stato creato il sesto giorno, no? Il settimo è il giorno nel quale Dio terminò ogni lavoro, si riposò, il settimo giorno è di Dio, in qualche modo, noi potremmo dire, beh, non c'è andata male, no? Cioè nel senso che il settimo è il suo, no? Noi siamo uomini, però siamo al culmine della creazione, no? L'ultima cosa creata, no? Prima che Dio si riposasse. Non è così l'idea che sottende a questo brano, cioè quasi no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. L'idea che sottende a questo brano è piuttosto l'idea di 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, o se volete al contrario, no? Una V, dove attenzione, sono importanti il primo, il quarto e il settimo. Il primo, il quarto e il settimo giorno. Mi state seguendo? È importante, quindi, in questo schema, primo, quarto e settimo. Allora, andiamo a vedere cosa succede nel primo, quarto e settimo. Nel primo, sia la luce. Dio disse, sia la luce. E la luce fu. Allora, nel primo giorno c'è la luce. E la luce nella Bibbia, ma non soltanto nella Bibbia, diciamo è una dimensione più antropologica, no? Cioè nel senso che la luce ha a che fare con la vita, no? In tante tradizioni, no? Anche nel nostro sentire comune, no? Quando c'è luce si vedono le cose, ci si vede tra noi, no? E anche per dire quando c'è una giornata bella di sole anche il nostro umore si mette meglio, no? Rispetto a una giornata cupa, no? Luce è vita. Allora, dire che nel primo giorno viene creata la luce, significa dire che Dio all'inizio di tutto ha detto la vita, ha creato la vita, il suo sì alla vita, e la sua, il dire la vita, che il dire è crearla per gli ebrei. Allora, nel quarto giorno invece, che cosa succede nel quarto giorno? Viene detto che, versetto 14, Dio disse, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste e per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne, e Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Notate che in questo testo antico c'è anche, ricordate la volta scorsa parlavo anche del senso del mito, no? Che questi racconti sono dei miti, nel senso di racconti che attraverso dei simboli, dei prototipi vogliono dirci, vogliono comunicarci attraverso delle narrazioni qualcosa di autentico, di vero per la vita. Questi racconti sono anche demitologici, demitizzano. In che senso demitizzano? Perché nell'antichità e non soltanto, no? Il sole, la luna erano viste molte volte come delle divinità. Allora notate, no? Un testo antico che dice che il sole e la luna sono creature di Dio, non sono divinità, sono creature di Dio. Questo anche per dire, oggi non ci crediamo che il sole è una divinità. Però voglio dire, attenzione anche a tutto il discorso astrologico, no? Cioè, no, voglio dire, no, che possiamo ascoltare così, ma ecco, sappiamo che il rischio a volte è credere che le stelle, no, condizionino la nostra vita e la determinino. Allora, la cosa qui importante è il giorno, la luce più grande per illuminare la notte. Il giorno, la luce più minore per illuminare la notte. Quindi giorno e notte. Attenzione, giorno e notte è il tempo, no? Giorni che passano nel suo alternarsi di giorno, notte, no? E in particolare in questo tempo, vedete, dice all'inizio, il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, cioè il calendario, no? Noi il tempo lo ricordiamo, cioè, no? E lo misuriamo in qualche modo con il calendario. Allora, attenzione, interessante qui, per i giorni e per le feste. Perché allora, come oggi, i giorni che noi andiamo a vedere prima sul calendario, quali sono? Quelli segnati in rosso, no? Le feste. Allora, le feste che ritmano, no? Il nostro tempo, no? E allora è interessante, no? Quindi le feste, qui sta parlando naturalmente delle grandi feste ebraiche, ma in particolare anche della festa quotidiana, settimanale, che era appunto, ed è ancora, il sabato, lo Shabbat. Che, attenzione, torna nel settimo giorno, perché nel settimo giorno si dice... Così furono apportati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Bene, questo verbo, cessare, in ebraico, ha la stessa radice di Shabbat. Quindi si potrebbe tradurre fece Shabbat. Allora è interessante, che cosa vuol dire questo? Che il primo giorno abbiamo detto la luce, la vita, no? Ora, questa vita nostra che viviamo, la viviamo nel tempo, nello scorrere del tempo, che in certi momenti della vita, quando eravamo più giovani, non passava mai. Poi a un certo punto sembra che prenda delle velocità, no? E che a un certo punto non riusciamo più neanche a starci dietro. Ora, in questo scorrere del tempo era importante nella tradizione ebraica e anche nella cristiana, ma più il celebrare una volta ogni 7 giorni lo Shabbat. E notate anche che ancora oggi nell'ebraico, nella lingua ebraica, lo Shabbat è l'unico giorno che ha un nome, perché gli altri giorni vengono chiamati semplicemente Yom Echad, che significa giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, Shabbat, giorno 1, giorno 2, Shabbat. Allora è bello perché ne abbiamo parlato già con alcune volte con alcuni di voi, ma lo ricordo semplicemente, che lo Shabbat, che tra l'altro è un comandamento, ricordate? Esodo 20 e Deuteronomio 5, è un comandamento, fare Shabbat è un comandamento, no? Che noi abbiamo tradotto e insegniamo ai nostri ragazzini nelle chiese con ricordati di santificare le feste. Che significa che cosa? Andare a messa la domenica, che fra l'altro è anche il peccato più confessato, no? Significa che quello di andare a messa la domenica è il peccato che si fa di più, no? Anzi, alcuni sono così bravi che fanno solo questo, no? Altri, solo questo. No. E fra l'altro normalmente sempre non sono andato a messa domenica scorsa, ma non potevo. Noi abbiamo ridotto questo bellissimo comandamento, questa parola, ricordate che comandamento significa indicazione di vita, In ebraico mitzvah non è comandamento nel senso di imposizione, ma è indicazione di vita. Allora, questa indicazione di vita, che fra l'altro vi consiglio magari, perché alcune volte noi i comandamenti, oltre che non ce li ricordiamo, ma non li abbiamo mai letti sul testo biblico, che sono molto più belli della striminzita formula, no, con cui li abbiamo fatti per essenzialmente motivi mnemonici, no? E sono molto belli. Lo Shabbat è uno dei più lunghi, e che dice... essenzialmente, no? Prima di tutto, il sesto giorno tu santificherai Dio non facendo alcun lavoro, cessando, facendo Shabbat cessando. Tra l'altro non dice andrei a messa, ma non è contrario, ma dice prima di tutto non farai alcun lavoro, né tu, né tua madre, né tua moglie, né i tuoi figli, né il tuo bue, né il tuo asino, no? Cioè anche, perché anche gli animali devono fare Shabbat, tutta la creazione deve fare Shabbat. E allora, questa prendere distanza dal lavoro significa innanzitutto riconoscere che il lavoro, che è una benedizione, no? E soprattutto oggi lo sanno chi non ce l'ha, che per 6 giorni siamo invitati a fare, no? Il lavoro non è il senso della nostra vita, non è l'assoluto della nostra vita. Cioè che noi non viviamo e non siamo, il nostro senso vitale non è legato al lavoro. Allora tu lo ricordi e lo celebri un giorno alla settimana dicendo al tuo lavoro: non sei tu il mio Dio, perché io vivo e campo prima di tutto, poi dopo lavoro perché no, perché però fondamentalmente io sono qui perché Dio mi ama gratuitamente. Perché Dio mi ama gratuitamente. Vedete, la dimensione del lavoro, che è un dono che il Signore dice coltiva, lo vedremo anche nel secondo racconto, no? Cioè di coltivare, lavorare la terra, e porta con sé la tentazione che noi pensiamo di vivere, di stare in piedi, grazie a quello che facciamo. Noi siamo il risultato, no, del lavoro delle nostre mani. Tant'è che molte volte noi diamo valore alle persone in base a quello che fanno. Quello chi è? Quello era primario, caspita, primario. E quell'altro lì, deputato, caspita. Oddio, beh, è vero che deputati, no? Però per dire, no, cioè in base a quello che uno fa, vale. E quello, spazzino, cioè, poveretto, no? Cioè, in base a quello che uno fa, quello che fa dice il valore di quello che è. No, questa è strada di morte. Tant'è vero che poi vedete le persone che non riescono a staccare dal loro lavoro, perché dato che il loro lavoro è il senso della loro vita, quando si staccano sono già morti. Ora io non voglio fare chissà quali letture psicologiche, mediche, eccetera, però notate che molte volte, dopo che le persone vanno in pensione, sorgono spesso, quasi immediatamente, delle malattie. Lo dico così, non lo dico, non sono un esperto, ma solo come... Però questa dimensione spirituale, psicologica e fisica, noi siamo molto più uniti di quello che pensiamo, molto più uniti. Conosciamo le malattie psicosomatiche, ma attenzione, ma anche a quello che decidiamo nel profondo, ha un'influenza sulla nostra psiche e sulla nostra fisicità. Allora, un giorno alla settimana, pensate che per gli ebrei credenti il sabato si celebra prima di tutto, poi si va anche in sinagoga, per cui questo per tranquillizzare i preti, no? Che vogliono che andiamo a messa la domenica, come se tutto fosse lì. Poi, no, tanto che se uno è andato a messa la domenica, ma poi vive una domenica da schifo, cioè sul computer, a lavorare, eccetera, un prete non ti verrà mai a dire hai fatto peccato. Perché non lo fa neanche lui, tra l'altro, perché neanche lui un giorno alla settimana dice al suo lavoro e al suo ministero non sei il mio Dio. Non lo fa neanche lui, adesso sto un po' esagerando, ma non sono lontano dalla verità. E allora, per gli ebrei credenti, il sabato si gioca prima di tutto nella gratuità delle relazioni familiari. Nella gratuità delle relazioni familiari. O di amici. Cioè, il poter, nella gratuità, gustare la vita. Non legato al produrre, No, tanto che poi noi sorridiamo, no, del fatto che per gli ebrei credenti questa cosa è diventata, no, una codificazione di tutto quello che non è permesso di fare in giorno di sabato. No, noi sorridiamo quando andiamo in Terra Santa, in qualche albergo ebraico, dell'ascensore del sabato. No, l'ascensore del sabato è questo ascensore che tutto il giorno di sabato va avanti da solo, cioè sale continuamente fermandosi a ogni piano e scende continuamente fermandosi a ogni piano, di continuo, per tutto il giorno del sabato, no? Perché? Perché l'ebreo non deve fare neanche appunto di spingere un tasto, e noi diciamo esagerato, però l'idea di fondo è che veramente tutta la mia vita sia coinvolta nel comandamento, perché loro molto più di noi hanno il senso che il comandamento lo vivi se lo fai. Noi siamo più greci, no? Cioè, nel senso che l'importante è pensarlo, la filosofia, l'importante è pensarlo. Poi se non lo fai, no? Cioè noi siamo tranquilli nel dire no, io sono credente, non praticante. No, lo accettiamo questa cosa qui. Però se ci pensate, come dire, io amo mia moglie ma non la pratico, cioè non ho a che fare con lei, no? Ma l'amo, come no? La voglia, non sento certe cose per lei, ma viviamo in luoghi separati. Allora, il sabato, notate, cos'è? Tornando alla Genesi, il giorno del sabato è la memoria ringraziante di quel dono dato all'inizio, il primo giorno, che nel correre del tempo, una volta alla settimana, fai memoria. Noi viviamo di memoria, tant'è che quando cominciamo a perderla è un disastro, sia per motivi fisici, ma a volte per motivi interiori, no? Allora, nel correre del tempo noi facciamo memoria di quella gratuità della vita data nel primo giorno, e che si compirà nel settimo giorno, che notate, abbiamo letto, è l'unico giorno, per quello dicevo diverso, in cui non torna e fu sera e fu mattina. In tutti gli altri giorni, in tutti gli altri sei giorni, no, leggendo, c'era e fu sera e fu mattina, primo giorno, il settimo giorno non c'è. Disse, cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Cioè, il sabato, celebrato ogni settimana, diventa speranza di quel giorno, quel settimo giorno, in cui le tenebre non ci saranno più. Le tenebre sono tutto quello che ha a che fare con la morte, col buio, no? Allora per noi cristiani è l'ottavo giorno, cioè il giorno di Cristo, di Cristo risorto, no? Che ha vinto la morte, che però anche noi stiamo in qualche modo in una vittoria sulla morte, che crediamo che sia avvenuta, che in qualche modo sperimentiamo anche se nella nostra vita c'è ancora la morte. Nell'attesa, no, del suo ritorno, quando la morte sarà vinta per sempre. Allora, non so se mi sto riuscendo a comunicare, è bello, io purtroppo poi faccio, il bello significato, io faccio quello che posso, no? Ma di questo primo, quarto, settimo, no? Settimo dove, fra l'altro, notate? Avete notato che dice, Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. E uno dice, è strano, no? Cioè, perché Dio nel settimo giorno portò a compimento, no? E poi cessò. Allora dice, ma allora che ha fatto? No? Cioè, ha lavorato o non ha lavorato? Poi ha cessato di lavorare, ma lui dice che portò a compimento. Cioè, il lavoro si compie nella festa. Come dire, che il vero senso del lavoro è il compiersi poi nel giorno di festa. Non sono due cose separate. Il lavoro è benedizione quando poi c'è anche la possibilità di goderne. nella festa. Guardate che come poi a volte ci sono le persone che vivono queste due cose in maniera molto scissa, no? Persone che durante la settimana sono lì a testa sotto, non vivono, no? Eccetera, e poi lo sfrenarsi in maniera, no? Assoluta nel fine settimana, ubriacarsi, eccetera, eccetera, no? Come uno sfogo. No, qui ci viene detto che c'è un lavoro che si compie nella festa, che è collegato, non è staccato. Cioè nel settimo giorno il lavoro si compie, nella festa il lavoro si compie, nella festa il lavoro si compie, in cui l'uomo può godere di ciò che ha prodotto, di ciò che ha lavorato, del frutto del suo lavoro, e goderne con gli altri. E ancora un altro passaggio importante è il sesto giorno. E il sesto giorno dove appunto innanzitutto dicevo questo fatto che gli animali vengono creati nello stesso giorno dell'uomo. Allora questo non ci sta dicendo naturalmente delle indicazioni scientifiche, no? Qui ci sta dicendo l'esperienza di allora come di oggi, che gli animali ci sono tanto vicini. Gli animali sono vicini a noi. Chi ha degli animali, io non ho un animale a casa, ma chi ce l'ha me lo dice, c'è un senso di vicinanza molto forte, no? Però vedremo c'è anche una differenza, perché vedete gli animali, Dio dice la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici secondo la loro specie, e così avvenne. Invece, versetto 26, Dio disse, facciamo l'uomo. Cioè, come dire, con gli animali c'è un passaggio attraverso la terra, con l'uomo c'è un rapporto diretto. Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sugli pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Ora, notate questo versetto, è un versetto importantissimo, è un versetto che è stato commentato, interpretato dai rabbini prima, poi dagli autori cristiani, dai padri della Chiesa, perché per esempio la grande domanda era immagine e somiglianza. In che cosa sta l'immagine e somiglianza di Dio? E vi dico subito che i termini ebraici sono tselem, in ebraico, immagine, che vuol dire calco, copia, viene utilizzato anche per dire statua, tselem, tzeta, tselem. E mentre somiglianza è demut, che ha un significato un po' più astratto, cioè quasi, come dire, la realizzazione, la capacità di realizzare quel calco, no, di cui Tselem indica, rispetto all'immagine, rispetto al prototipo, diciamo così. Ora, c'è un'altra difficoltà, che è sempre interrogato, e la domanda è perché viene detto facciamo? Tant'è vero che prima si dice Dio disse, no? Dio fa, Dio chiamò, Dio separò, viene utilizzato sempre il singolare, solo in questo passaggio si dice facciamo. Allora anche qui ci sono state un sacco di interpretazioni, vi ricordo una molto comune che anch'io poi ho ricevuto quando studiavo, eccetera, era quel cosiddetto plurale maiestatis, cioè che l'autore sacro pone sulla bocca di Dio quello che era, soltanto qualcuno si dice ma come mai qui? È perché sta facendo l'uomo, no? Vabbè. E allora questa era una interpretazione che veniva data. C'è un'altra interpretazione che probabilmente qualcuno di voi ha già sentito, ma è molto bella, di un autore vivente, André Venel, che è un professore biblico di Roma, che lui dice: leggiamo il testo, siamo sul testo, cerchiamo, no, di capire dal testo stesso, perché leggendo il testo, no, c'è versetto 26, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Ora, chi lo sa già, sta un attimo in silenzio per permettere a chi non lo sa di almeno di provare a... Versetto 27, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschi e femmina li creò. Cosa c'è di strano? Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschi e femmina. Cosa manca? Ma rispetto a quello che Dio vuol fare, che cosa non fa? No, la somiglianza. Notate, Dio cosa dice? Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Vi dicevo che sono due termini diversi. Quando va a fare l'uomo, fa solo l'immagine, non fa la somiglianza. Allora questo autore, a partire da questo, dice: bene, quel facciamo, Dio lo sta dicendo all'uomo stesso. Dicendo all'uomo: io voglio crearti a mia immagine e somiglianza, io faccio l'immagine, la somiglianza la fai tu. Guardate, a me piace tantissimo questa interpretazione perché, no, intanto mi sembra che corrisponda alla nostra esistenza. Cioè la nostra esistenza, dove appunto ciascuno di noi ha un materiale umano, uno dice poteva darmelo meglio, vabbè, cioè, ci si accontenta, e poi cosa ne facciamo? Cosa ne facciamo? No. E poi questo ha a che fare con la logica dell'amore, no? Perché soprattutto chi di voi, madre, padre, chi ha anche responsabilità educative, sa benissimo che si vuol bene al ragazzo che crea, alla ragazza che cresce, c'è un momento in cui bisogna dire: fai tu. No? Cioè, noi potremmo continuare a invocare il bambino, ma se questo ha 40 anni, no? Dovrebbe dire: senti, no? Perché così gli si vuol bene. Così gli si vuol bene. Allora è bello, perché allora veramente un Dio che fa con noi. Nell'Oriente cristiano si parla della sinergia, no? Cioè che la salvezza è sinergica, cioè c'è un'azione di Dio che vuole suscitare la nostra risposta, la nostra azione, no? Allora chi ci vuol bene, ci stima e ci dà spazio, perché vuole che noi veniamo fuori. Chi invece non ci ama, ci no? Asfalta, oggi si dice, no? Cioè, ci passa sopra, non vuole mai che noi diventiamo capaci di, no? Cresciamo e maturiamo. Allora è molto bello questo qui, perché si dice appunto: è Dio che parla all'uomo, non ci fa sudditi, non ci fa sudditi, è vero. Perché hanno scritto così, cioè probabilmente legato proprio alla capacità di compiere quell'immagine, no? Cioè nel senso che questa somiglianza poi la facciamo noi, con lui, però siamo noi che siamo capaci di in qualche modo poter... Comiglianza, immagine e somiglianza, certo, di Dio, sì sì. Per quello anche tutto quello che si dice di prima di lui ha a che fare con noi, perché anche quel parlare, Dio disse, no? Quel separare, no? Quel chiamare, no? Chiamare che è voler entrare in relazione con un altro, no? E benedire, riconoscere il bene che c'è nell'altro, no? E, eccetera eccetera, ha a che fare con la nostra umanizzazione, diventare a immagine e somiglianza di Dio.
Cioè,
non era nelle loro idee, no? Naturalmente la, però noi possiamo dirlo, sì, in un'umanità che cresce in umanità a immagine di Dio. Esatto, perché poi il compito è diventare umani, no? Per cui a immagine di Dio, certo. È vero, anche noi siamo chiamati a un discernimento su ciò che ci fa essere più uomini, no? Veramente uomini, che è la grande domanda anche di oggi, cioè cos'è l'umano, no? Cos'è che permette di essere se stessi con gli altri, no? E... Lui fa l'immagine e ci chiama, esatto, e ci stima capaci di, Infatti anche il comandamento, no, per esempio dello Shema Israele, ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, tu amerai, che ci può sembrare strano, no? Come dire, un comando di amare, ma intanto è l'indicazione di amare, e il dire è possibile a te, tu puoi amare, no? Quindi è la stima di Dio che indicandoci, in qualche modo comandandoci per noi, ha sempre un, no? In maniera ebraica è l'indicazione, perché Dio non obbliga nessuno e non ricatta nessuno. Ma dicendoci quello lo puoi fare, ci stima capaci, no? Così come anche noi, no? A un discepolo, a un bambino, diciamo tu puoi farlo, ce la puoi fare. Certo. Più uomo. Più uomo. E allora ecco questo, e poi vedete, no? Questa dice appunto: e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici. E ci può sembrare una parola un po' difficile, un po' anche non bella, dominare, no? Perché dominare, appunto, l'uomo lo fa molte volte nella violenza e nell'abuso, no? Ricordate che qui è immagine di Dio, cioè per cui c'è questo Dio che domina nel dare la vita, domina nella mitezza. Che attenzione, la mitezza poi qui si esprime nella capacità di essere più forte della propria forza. Più forte della propria forza. Perché lui sa dire a se stesso, io cesso di lavorare. La capacità di essere più forti della propria forza. Pensate, è la mitezza. Ricordate che poi Gesù, no? Una delle poche autodefinizioni che Gesù darà di sé sarà quella di dire: imparate da me che sono mite e umile di cuore. No? E allora è un dominio che dà vita, non è il dominio a cui l'uomo è chiamato, no? Una custodia di tutto il creato. E poi ecco, li creò maschio e femmina. È bello anche questo, no? Cioè, poi vedremo nell'altro racconto il discorso della costola, eccetera. Questo lo lasciamo per la prossima volta. Qui c'è questa, ecco, di per sé c'è un'uguaglianza di base, prima di tutto, no? E poi questo creare un'umanità in due modalità differentissime. Irriducibilmente differenti, no? Come siamo noi uomini e voi donne, ma insieme si è l'immagine di Dio, maschio e femmina insieme, bello questo, no? cioè perché noi siamo diversi, cioè non soltanto fisicamente, no, che già quello è una grande diversità, ma quello siamo psicologicamente, nel modo di, no, di approcciarci alla vita, nel modo di vedere le cose che riteniamo importanti, le cose che uno vede, no? E sappiamo come purtroppo questo tante volte è fonte di conflitto, tra noi uomini e voi donne, no? E purtroppo anche le violenze di cui anche nell'ultimo tempo non sono mai finite, no? Ma purtroppo sono state ancora più drammatiche, lo esprimono, no? Ma qui viene detto che invece c'è appunto una umanità che parte differente. È bello questo anche, no? Cioè la creazione ha a che fare con le differenze. Il Dio biblico non è il Dio del pensiero uniforme, no, del pensiero unico, no. Anche qui come Chiesa non sempre l'abbiamo capito e continuiamo a capirlo, no, laddove tante volte per scopi di potere si vuole che tutti pensino in un certo modo, che tutti votino in un certo modo, che tutti eccetera, no? E, no, qui si parte già subito in una differenza fondamentale. E Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicate, riempite la terra e soggiogatela. Anche qui vediamo se riesco a trovarlo, ecco. È bello anche questo, ecco, questa indicazione di una fecondità, cioè di una vita che ha immagine di Dio, è contenta di dar vita, è contenta. Perché nell'amore è un po' così, nel mistero dell'amore è così, no? Cioè questo poter aiutare la vita, no? Generare vita, eccetera. E poi riempite la terra e soggiogatela, qui di per sé questi due verbi, soggiogatela e dominate, torna di nuovo dominare. Allora, questi due verbi, il primo è il verbo kabash, che letteralmente ha l'immagine questo qui di soggiogatela, cioè di uno che mette il piede su un territorio per camminare, per fare di quel per entrare in un territorio dove poi andrà ad abitare, per rendere quel territorio, camminandoci dentro, entrando dentro, la propria casa, no? Per cui soggiogatela, no, non significa appunto come noi, come immediatamente leggeremo, no? Cioè sempre un potere che, no, così, qui è piuttosto il rendere la terra una casa abitabile per tutti, rendere questa terra un luogo dove si possa vivere, no? E dominate, qui c'è il verbo radà, che si applica normalmente al pastore oppure al re letto come pastore, no? Quindi è in qualche modo il pascolare, il custodire, no? Il custodite, no? I pesci del mare, gli uccelli del cielo. E poi attenzione, andiamo verso la fine, Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. Allora non so se qui c'è qualche vegetariano che dice: ecco, no, vedi che la Bibbia dice così. Allora, qui cosa dice? Dice una possibilità di vivere che non venga dalla violenza. Una possibilità di vivere che non venga dalla violenza. Vedremo che nei racconti successivi ci sarà una concessione. Cioè quasi come Dio si rende conto che l'uomo non è capace ancora di vivere questo, ci sarà una concessione. Però qui c'è una, no, una possibilità di vivere che non venga dalla violenza, no? E quindi questo nel sesto giorno, nel settimo l'abbiamo visto, e questo giorno in cui, notate come poi il capitolo si chiude, cioè questo racconto si chiude nel capitolo 2, versetto 4a, queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Ecco, allora